Buonasera a tutti. Andando avanti nel nostro piccolo corso di esercizi, mettiamo alla nostra riflessione questo terzo brano che ci viene proposto dai Vangeli sulla vita di Maria. Abbiamo ascoltato la prima sera l'Annunciazione, nella seconda sera la Visitazione di Maria a sua cugina Elisabetta, e poi ritroviamo questa sera ancora la Madonna in uno dei momenti più importanti della sua vita, momento anche di sofferenza. Arriva dalle montagne di Ain Karim, 120 chilometri, arriva in paese, nei paesi tutti chiacchierano, vedono questa pancetta, la vede anche Giuseppe, e poi lì interviene Dio in questi sogni che sono quasi rivelatori e impositori nei confronti di Giuseppe. Lo vedremo meglio poi più avanti, perché l'angelo dà sempre degli ordini: alzati, prendi, vai. E la Madonna, dopo aver risolto diplomaticamente il problema del matrimonio, si incammina con Giuseppe ancora al sud, altri 120 e rotti chilometri. Perché? Perché quando c'era il censimento, ognuno doveva farsi registrare nel paese di origine. Basterebbe attraversare il confine e andare in Svizzera e vedere sulla loro carta d'identità che non hanno, come noi, nato il A. Loro scrivono nato il A, proveniente da. E quindi, se ci fosse qualche quirinio oggi in Svizzera, per il censimento non mandano come una volta in casa gli impiegati, ma chiedeva alla gente di andare ai paesi di origine. Davide, con tutti i suoi fratelli e il papà Jesse, era nativo di Betlemme, e allora ecco che Giuseppe, siccome discendeva da Davide, ha dovuto andare a farsi registrare là. Mi sono domandato spesso che pensieri avesse potuto avere la Madonna nella sua testa. Diventava, come festeggiamo oggi, la regina del mondo. Diventava la madre di Dio. Diventava una delle donne più quasi invidiate della storia. E a Gerusalemme e i paesi vicini per loro non c'è posto. Sono anche lì dei bei dubbi di fede, bei problemi con le chiacchiere della gente, con Giuseppe, arrivare lì porte in faccia. E allora trovano alloggio in una stalla, in un posto che, non vorrei scandalizzarvi, ma era di malfamati, perché erano luoghi di pastori che avevano la moglie in città e varie prostitute in giro. E lì, in quei posti lì, ogni tanto usavano la mangiatoia per deporre i bambini che nascevano. E Gesù nasce lì, nasce lì. Dicevo, chissà quali pensieri aveva la Madonna. Presumo che quando questo bambino è nato l'abbiano lavato. E poi lo stupore di questa ragazza a vedere questo bambino, carne della sua carne, sangue del suo sangue, l'ha portato in grembo per 9 mesi e adesso gli offre il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. Qualche volta avrà avuto anche lei la tentazione di dimenticare da dove arrivava questo bambino e magari l'avrà stretto a sé, un bambino che comunque le incuteva un po' di timore. Perché? Perché? Perché era figlio di Dio, anche se l'aveva portato in grembo lei. E chissà quanti pensieri normali di tutte le mamme, o no, va al nasino, assomiglia al mio, ha preso gli occhi da me, e nessuna donna ha potuto fare un'esperienza di maternità come quella della Madonna. Che cosa fa la Madonna? Lo coccola questo bambino, gli canta le canzoncine, però c'è qualche cosa di strano nel suo cuore. Anche il brano di questa sera ci lascia un po' attoniti, questi angeli che cantano, questi pastori che arrivano a portare doni, eccetera. Ma nello stesso tempo andavano in una stalla, non è che andavano in una reggia. Provate per un attimo, anche se lo riprenderemo, a pensare a tutti quei bambini che hanno ucciso per colpa di questo bambino che teneva lei tra le braccia. Noi come Chiesa Latina la Madonna la chiamiamo Genitrix, quella che ha generato Gesù. Se ci spostiamo invece nell'area un po' orientale del cattolicesimo, la chiamano di più Theotokos, colei che ha partorito il bambino. Poi è arrivato Dante e li ha messi tutti e due insieme. Vergine madre, figlia del tuo figlio. Perché voi non c'eravate agli inizi, ma voi dovete sapere che agli inizi, nei primi 3 secoli, si davano botte da orbi i vari vescovi, diaconi, eccetera. Perché? Perché solo nel 325 si arriverà a dire che Gesù era vero uomo e vero Dio. Ma quelli che dicevano che era vero uomo si sentivano criticare dagli altri. Se è vero uomo non poteva salvare il mondo, se è solo uomo come faceva a perdonare i peccati? Ma gli altri gli rispondevano: sì, ma allora se era solo Dio ha fatto finta di piangere quando è morto il suo amico Lazzaro, ha fatto finta di soffrire, fino a quando anche per i meriti, non spaventatevi, di qualche randellata, bastonate, organizzate dalla regina di Costantinopoli, a Nicea si venne fuori con questo doppio titolo, vero uomo e vero Dio. Ma deve passare un altro secolo per dare alla Madonna, che già era creduta vergine e madre, deve passare un altro secolo per arrivare al 431 alla definizione come Theotokos, la madre di Dio. Mi sono domandato spesso, anche il Papa oggi a mezzogiorno ha citato questo fatto, che nella nostra liturgia il giorno dell'Annunciazione e il giorno di Natale, quando si recita il credo, al punto dell'incarnatus, cioè quando si dice che Dio si è fatto carne, ci si mette in ginocchio. Quando il Papa 4 anni fa è venuto qui allo stadio dove corrono le macchine a Monza, all'autodromo, era il 25 di marzo, e io ero di fianco al Papa, e il Papa non lo fa mai, ma forse preso da un raptus si è messo in ginocchio all'et incarnatus, giorno dell'Annunciazione. E poi non riuscivamo più a tirarlo in piedi perché lui ha qualche problema alle gambe, alle ginocchia, però mi è rimasto impresso come si è proprio buttato giù in ginocchio. E allora io quando vedo queste scene penso sempre: ma che cosa hanno voluto fare questi padri della Chiesa? Darci un dogma in più, allungare il credo che è già tanto lungo? Pensa e ripensa e sono arrivato a questa conclusione. Non hanno voluto darci un dogma in più da credere, ma hanno voluto darci un metodo da applicare e da imparare. Cosa vuol dire? Vuol dire molto semplicemente questo, che quando la divinità ha voluto farsi conoscere, manifestarsi al mondo, ha usato l'umanità. Noi invece molto spesso pensiamo di essere testimoni, pensiamo di essere maestri, insegnanti, ma a livello di umanità facciamo acqua da tutte le parti. Una volta nelle case l'ultimo pezzettino di tubo che portava il gas nelle case era di gomma. Certo, la cosa importante, potremmo dire noi, era il gas, ma qualcuno ci potrebbe dire: sì, però se la gomma ha buchi, prima o poi farà uno scoppio magari capace di far crollare anche tutto il palazzo. E allora ho sempre paragonato la divinità e l'umanità a queste cose piccole. Vuoi parlare di Dio? Parla con la tua umanità, con un sorriso, con un'attenzione. Se mancano i gesti che vengono compresi da tutti, non solo dai cattolici, dagli atei, dagli islamici, da tutto il mondo, sono i gesti di umanità, i gesti di giustizia. Al semaforo nessuno si aspetta che arriva qualcuno a portarti un mazzo di fiori o una scatola di cioccolatini. Ma che cosa ti aspetti? Ti aspetti che se è rosso quello lì stia fermo. Queste sono le nostre attese. E se arrivi a casa tua magari dopo 2 ore di viaggio e nel cortile dove tu paghi l'area dove parcheggi la macchina, se la catechista del paese parcheggia lì al tuo posto, ma quella lì può fare tutto il catechismo che vuole, ma quella lì è una che a me scandalizza, perché tu vai a usurpare la proprietà di un altro. Noi purtroppo abbiamo insistito e su questa castità e su questa castità e su questa castità e non abbiamo insistito sull'umanità, sulla giustizia. Se la tua umanità, che hai sempre il muso, che non fai mai un sorriso, che non sorridi mai, che non aiuti mai nessuno, se la tua umanità fa acqua da tutte le parti, ma tu puoi essere anche il Papa, ma non trasmetterai mai niente né di Dio né della divinità. Ecco che cos'è questo dogma dell'incarnazione. Non solo qualcosa che ci fa mettere in ginocchio all'Annunciazione a Natale, ma un metodo da verificare tutti i giorni prima d'andare a letto e ci faccia domandare: ma oggi sono stato un po' umano? Ho fatto contento qualcuno? Ho detto dei sì e li ho detti col sorriso? Se manca l'umanità, manca tutto. La predica va per le lunghe e la riprenderò quest'altra riflessione più avanti, ma voglio sottolineare il verbo con cui si concludeva il Vangelo stasera. E Maria, dall'Annunciazione, visitazione, i viaggi, i rifiuti, custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Io pensavo che volesse dire: faceva un po' di meditazione, riflettesse, malaugurata l'idea di leggere un libro in tedesco, 486 pagine, dove l'autore spiega il verbo custodire. Vi risparmio tutte le pagine, ve la dico in una maniera un po' moderna. E Maria faceva il puzzle, i vecchi dicono il puzzle, nel suo cuore. Cosa vuol dire? Che la Madonna ha avuto la capacità di mettere insieme tutti questi pezzettini della sua storia per arrivare alla fine a capire quale fosse il disegno di Dio per lei. Ma all'inizio non poteva capire e comprendere niente. È come se portassimo una scolaresca al Duomo di Milano e tutti i bambini sono con il naso contro la porta del Duomo. Ma cosa vedono? Una formella, qualcosa. Ma se hanno la capacità di andare indietro di 100, 200, 300 metri, riescono a custodire, a fare il puzzle, a mettere insieme tutta l'immagine del Duomo. Vi invito per domani, come piccolo proposito, a domandarvi: ma io sono credibile ai miei amici di famiglia, a quelli credenti o a quelli non credenti, o sono incredibile? E quando dicono: ma quello lì va in chiesa ed è peggio degli altri, state certi che al 100% chi dice questa frase, vanno in chiesa e sono peggio degli altri, vuol dire che da queste persone che escono di chiesa, gesti di umanità che manifestino la divinità non ne hanno mai ricevuti. Sia lodato Gesù Cristo.